magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione oggi continueremo il discorso che abbiamo già iniziato sulle istruzioni agli apostoli in Matteo. Ricordo che abbiamo già iniziato a parlare delle varie istruzioni agli apostoli di Matteo ed eravamo arrivati a Matteo 10, 22, 23. L'istruzione agli apostoli in Matteo 10, 22, 23 continua quelle che sono le direttive dottrinali e militari di Gesù di Nazareth per imporre la sua dottrina. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e che sul web in oltre 1200 pagine trovate il mio nome, cognome, il mio indirizzo e tutti i sistemi per trovarmi. Vi ricordo inoltre che i siti principali sono www.federazionepagana.it oppure www.stregoneriapagana.it, oppure potete trovare anche una trentina di filmati sul canale di YouTube di Stregoneria Pagana. Potete inoltre trovare in vari blog dove metto cose relative alle istituzioni del blog Stregoneria Pagana, cose relative al territorio del Veneto, che poi di riflesso è per il territorio nazionale, che troverete sul blog di Informazione Veneta oppure sul blog di Federazione Pagana, cioè trovate un po' di tutto su tutto il web, migliaia e migliaia di pagine da cui potete scaricare qualunque cosa. E inoltre vi ricordo anche il sito www.federazionepagana.com/radiopagana, dove trovate migliaia e migliaia di trasmissioni, centinaia e centinaia di ore di trasmissione che Franco sta curando e sta mettendo in ordine, retrocedendo nel tempo, e praticamente credo che sia arrivato al 2000, mettendo quasi 7 anni, 8 anni di trasmissioni complete in web a disposizione di chi vuole conoscere il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria. Naturalmente commentando quelle che sono le istruzioni agli apostoli, il progetto è abbastanza preciso, cioè come avviene l'azione dei cristiani all'interno della società civile, come avviene che le azioni dei cristiani siano manifestazioni della dottrina cristiana. Capire questo e censurato ciò che è il monoteismo significa promuovere ciò che è la visione dell'uomo, la visione della vita dal punto di vista del paganesimo politeista, che non è un atto di sottomissione, non è una direttiva di possesso delle persone, ma è una direttiva di libertà, dove per libertà si intende la rimozione degli ostacoli che bloccano la via delle trasformazioni dell'uomo. Ciò che stasera commentiamo saranno due versetti molto particolari. Sono sempre particolari perché chiaramente andremo avanti fino alla fine delle istruzioni agli apostoli in Matteo, ed è il 10, 22, 23 e il 10, 24, 25. Il 10, 22, 23 delle istruzioni agli apostoli Matteo dice: «E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine, questi sarà salvo. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, poiché vi dico in verità, non finirete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo». Matteo 10, 22, 23. E il Matteo 10, 24, 25 suona in questo modo: «Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del padrone. Basta al discepolo essere come il maestro e al servo come il padrone». E già innanzitutto cominciamo a vedere come il concetto di padrone sia un concetto proprio del cristianesimo, dove per padrone si intende padrone a tutti i livelli, cioè sia padrone sociale, sia padrone delle persone, sia padrone delle anime, sia padrone che giudica, padrone che possiede le persone. Non esiste nessun'altra relazione fra gli uomini che non sia il concetto di padrone e schiavo in tutta l'ideologia cristiana. E purtroppo questo ha inquinato tutta la storia dell'uomo. Allora proviamo un attimino a vedere il primo 10, 22, 23 di Matteo. E dice: «E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine, questi sarà salvo. Quando vi perseguiteranno una città, fuggite in un'altra, poiché vi dico, in verità, non finirete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo». Allora, per riuscire a commentare innanzitutto questo versetto, è necessario mettere in rilievo la parte centrale. Ed è questa: non finirete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Questa frase in realtà supporta tutta la struttura, perché è una delle frasi centrali del cristianesimo, la venuta del figlio dell'uomo, cioè Gesù di Nazareth. Lui è colui che viene alla destra del Padre con grande potenza sulle nuvole e che giudicherà. Quando arriverà la fine del mondo? Quando lui arriverà a giudicare? Prima che voi, fuggendo di città in città, finirete le città di Israele. Praticamente è un tempo estremamente limitato, che è relativo a pochi anni, e in effetti i cristiani aspettavano la fine del mondo fra poco tempo. Il cristianesimo è un'ideologia messianica, un'ideologia che non è legata alla vita, alla quotidianità. Il cristianesimo odia la vita, odia le persone, odia la società civile. Il cristianesimo sta aspettando la venuta del suo profeta, la venuta del suo figlio, del Dio, che deve venire con grande potenza e deve distruggere il mondo e costruire quello che è il paradiso, quello che è la città di Dio. Ma sta avvenendo fisicamente, e sta avvenendo fisicamente in quel momento. Cioè non è una cosa che trasforma la vita o che appartiene alla vita, no. Il figlio dell'uomo, il Dio dei cristiani, è colui che distrugge il presente. E questa è la frase centrale che sorregge tutto il versetto. Tutto il resto è supportato ed è proiettato. Infatti gli apostoli stanno andando a predicare la fine del mondo, chiedendo alle persone di mettersi in ginocchio davanti a loro. E Gesù dice: voi sarete odiati tutti a causa del mio nome. E ce ne vuole del coraggio. Tu vai dalle persone e gli dici: voi vi dovete mettervi in ginocchio davanti a me, che sono il vostro padrone. È chiaro che le persone come minimo ti sputano in faccia, però se tu trovi la persona che è patologicamente fragile, che è debole, che puoi terrorizzare, che puoi angosciare, che puoi ricattare fisicamente, chiaramente quella persona si può mettere in ginocchio. Ma il vicino di quella persona, che vede come quella persona è stata trattata per essere messa in ginocchio, chiaramente si ribella. È un po' la storia di questi giorni, quello che è avvenuto in India. Cioè in India ci sono scontri estremamente forti fra cristiani che vogliono il dominio, che vogliono stuprare le persone, e gli indù e gli indiani in India che non vogliono essere sottomessi a un dio padrone, cretino e assassino. Esiste questa violenza fatta dai cristiani, questa voglia di portare la guerra in giro per il mondo, che li porta a disarticolare ogni società civile, perché ogni società civile deve mettersi in ginocchio davanti al Dio dei cristiani. Gli apostoli che vanno a predicare sono convinti che ci sarà la fine del mondo, e sono convinti, come dice Gesù, che questa avverrà prima che loro fuggiranno di città in città percorrendo tutte le città di Israele. E questo concetto anche di fuggire è proprio del cristianesimo. Cioè è talmente aberrante l'ideologia che i cristiani stanno portando, che il cristianesimo porta, che già i cristiani danno per scontato che saranno costretti a fuggire. Non portano ricchezza agli uomini, non portano un modo diverso di affrontare la vita. Non sono come Saturno, che insegnano l'agricoltura, che portano giustizia, ma vanno a saccheggiare le società civili, e dunque sanno già in partenza che saranno costretti a fuggire dalla città percorrendo tutte le città di Israele. E apparentemente sembra una sciocchezza, invece è uno dei comportamenti fondamentali dei cristiani. I cristiani uccidono, torturano, stuprano i bambini, saccheggiano la società civile per costringere le società civili a mettersi in ginocchio davanti a Gesù, terrorizzati ed angosciati per la fine del mondo, ma accusano le persone di odiarli a causa di Gesù. Cioè i cristiani aggrediscono le società civili, cercano di saccheggiare le società civili pretendendo che gli uomini si mettano in ginocchio davanti al loro Dio e davanti al loro Gesù, ma quando gli uomini si ribellano, quando gli uomini dicono questo no, non ci sta bene, allora affermano che quegli uomini li odiano a causa di Gesù, non a causa dei loro atti criminali. I cristiani quando uccidono, torturano, stuprano i bambini, saccheggiano la società civile, si ritengono buoni. E infatti, come dice Paolo di Tarso, non lo fanno per la carne, ma lo fanno per lo spirito, cioè lo fanno a maggior gloria del loro Dio. Infatti, perché il non uccidere viene imputato alle persone e non al Papa che manda gli eserciti o che ordina il massacro o a colui che dice ammazzateli tutti, tanto poi Dio sceglierà i suoi? E quello non è, quello non applica il non uccidere, ma quello non sta uccidendo, quello sta facendo la gloria di Dio. Per cui il comandamento non si applica a lui, non si applica a Dio. Dio che uccide tutti col diluvio universale, non si applica la legge. Ma questa è la mentalità del cristiano, non è la mentalità della nostra Costituzione. E però è una mentalità che è percepita dagli uomini. Gli uomini hanno la percezione dell'uguaglianza di ogni uomo davanti alla legge e davanti alla giustizia. Tant'è che questa percezione di uguaglianza degli uomini è propria dei primati, cioè la ritroviamo anche nelle scimmie, la troviamo anche negli scimpanzé. Per cui non è che sia al di fuori dell'uomo, è proprio dell'uomo lo spirito di giustizia, perché è proprio dei primati, è proprio della natura. Per questo motivo i cristiani sono al di fuori e al di là della legge. Loro pretendono di uccidere e di non essere processati. È come per la responsabilità di Ratzinger nell'attività di pedofilia della Chiesa Cattolica. I preti cattolici non sono arrestati perché hanno violentato i bambini, ma, secondo Ratzinger, sono odiati da tutti a causa del nome di Gesù. Fin dall'arrivo del cristianesimo, quando i pagani tentano di discutere con i cristiani, Celso rileva che, tratto da Celso contro i cristiani, edizioni Burr, il maestro della dottrina cristiana dice così: i sapienti respingono quello che noi diciamo perché sono fuorviati ed impediti dalla loro sapienza. Certo, dice Celso, perché sono ridicole le loro dottrine e volgari i loro discorsi. Nessuno che sia sennato crede a questa dottrina, ma ne è distolto dalla massa di coloro che ad essa si accostano. Il maestro della dottrina cristiana va dunque alla ricerca degli stolti e si comporta come uno che promette di sanare i corpi e nello stesso tempo distogliere dal dar retta ai medici sapienti, perché questi potrebbero confutare la sua ignoranza. Perciò ricorrono agli sciocchi e ai villani ingenui, dicendo loro: state alla larga dei medici, badate che nessuno vi metta mai mano alla scienza, perché la scienza è male e la conoscenza fa perdere agli uomini la salute dell'anima. Molti sono stati rovinati dalla sapienza, badate a me, perché io solo vi salverò. I medici invece rovinano coloro che promettono di curare. E questo lo diceva Celso fin dall'inizio del cristianesimo. Come si nota, è esattamente l'incitamento e l'esortazione di Gesù agli apostoli: saccheggiate la società civile, affermando che sta per arrivare la fine del mondo. Gli apostoli sono pronti a tutto pur di sottomettere gli esseri umani, come sta facendo Bagnasco oggi. E quando gli esseri umani reagiscono alle loro violenze, li accusano di odiarli a causa del loro amore per Gesù, non per il loro odio per la società. Se voi vi leggete con un po' di attenzione le religioni sincretiche del colonialismo, troverete più di qualche società, sia africana sia dell'Oceano Pacifico, dove veniva distrutto tutto il presente, venivano ammazzati gli animali, venivano distrutte le case, veniva distrutto tutto il presente, perché stava arrivando il Dio, stava arrivando il padrone che portava tutto, stavano arrivando le navi del cargo che portavano il benessere, che portavano la ricchezza, ma veniva distrutto tutto il presente. E questa volontà di distruggere il presente, che è stata imposta dai missionari come attesa, come speranza nell'attesa del loro Gesù, che finalmente alla fine del mondo per tutti stavano bene e avrebbe premiato gli eletti, è una violenza all'interno della struttura psichica di quelle società che le ha portate alla distruzione. Ci sono molte società africane che si sono ritrovate, dopo aver dato retta a questi personaggi, ad elemosinare davanti alle missioni. E i missionari ci sono dati a nozze per ricattarli tutti, perché ormai li avevano in mano, avevano distrutto la loro società civile. Ciò che rileva Celso è rilevato anche da Hermann Rietwich, bruciato vivo dagli apostoli di Gesù il 15 dicembre 1512, insieme ai libri che aveva scritto. Prendo dal Movimento del Libero Spirito di Raoul Weiningem, editore Nautilus. Cristo fu un imbecille, un chimerico ingenuo, e il seduttore dei semplici, e io sostengo che Cristo ha dannato il mondo intero e non ha salvato nessuno, poiché in effetti gli uomini si uccidono tra loro a causa sua e della sua buffoneria evangelica. Tutti gli atti di Cristo sono contrari al genere umano e alla giusta ragione. Io nego apertamente che Cristo sia figlio del Dio Onnipotente. Io rinnego il fatto che la legge mosaica sia stata ricevuta faccia a faccia con un Dio visibile. Io stimo che la nostra fede è una favola, come dimostrano le buffonerie della nostra scrittura, le leggende bibliche e il delirio evangelico. Ritengo falso il nostro Vangelo, perché chi può creare il mondo senza incarnazione può anche salvarlo senza incarnazione. Naturalmente chi scrisse questo era Hermann Rietwich, fu bruciato vivo dagli apostoli di Gesù il 15 dicembre 1512. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo, dice Gesù nelle istruzioni degli apostoli. Perseverare alla distruzione delle società civili. Anche oggi c'è chi attende l'arrivo di Gesù e la fine del mondo. I pentecostali, gli apostolici, i testimoni di Geova, gli avventisti, i bambini di Dio, eccetera. Salvo spostare la data della fine del mondo un po' più in là. Per non parlare dei culti colonialisti e neocolonialisti, tutti aspettavano la fine del mondo. Tutti hanno finito di scappare in tutte le città di Israele, ma la fine del mondo non è arrivata. E le persone nell'attesa non hanno vissuto, e le persone erano oggetto di possesso dell'apostolo di turno. Odiati non in nome di Gesù, ma odiati perché Gesù, nella sua follia da onnipotenza, ha lavorato per diffondere il suo odio nella società civile, come fa Ratzinger e Bagnasco. Non si tratta dell'olocausto dei neri africani praticato dai cristiani per farne commercio nelle Americhe. Non si tratta soltanto del genocidio degli indios dell'America Latina. Non si tratta solo del massacro dei norvegesi, dei lituani, dei prussiani. Ma si tratta anche della violenza terrorista nei confronti della donna affinché non partorisca, della violenza criminale nei confronti del moribondo perché non disponga del proprio corpo, della violenza criminale affinché non siano riconosciuti i diritti civili a quelle persone che gli adoratori del criminale Gesù vogliono far passare come emarginati o reietti, ieri gli ebrei, oggi gli omosessuali. Fino ad ieri il disprezzo per il pazzo di Nazareth doveva essere nascosto. Le persone finivano sui roghi, incarcerate, condannate, perché il pazzo di Nazareth non rispondeva a nessuna legge, a nessuna norma civile. E ancora oggi c'è chi, in assoluto disprezzo del dettato costituzionale, lo vorrebbe sottrarre al giudizio delle persone. Per Gesù è importante che le persone siano terrorizzate ed angosciate nella società civile, per sovrapporvi l'angoscia e il terrore per la fine del mondo, in modo che lui venga supplicato di salvarle. Solo che non c'è la fine del mondo, e il pazzo di Nazareth vuole solo la distruzione della società civile. E per questo è abbastanza interessante è l'introduzione al libro di Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, che è appena uscito. E in queste pagine è proprio il futuro dei giovani che Galimberti ha a cuore e che lo porta a fare delle riflessioni. E dice nell'introduzione, verso la fine, parte finale: le pagine di questo libro non indicano un rimedio di facile e immediata attuazione. È già questa missione di impotenza la dice lunga sulla natura del disagio, che, lo ripeto, non è essenziale ma culturale. Ho ritenuto comunque che andassero scritte, se non altro per far piazza pulita di tutti i rimedi escogitati senza aver intercettato la vera natura del disagio dei nostri giovani, che nell'atmosfera nichilista che li avvolge non si interrogano più sul senso della sofferenza propria o altrui, come l'umanità ha sempre fatto, ma sul significato stesso della loro esistenza, che non appare loro priva di senso perché costellata dalla sofferenza, ma, al contrario, appare insopportabile perché priva di senso. La negatività, ed è priva di senso, aggiungo io, proprio perché sta aspettando la fine del mondo, proprio perché vive sotto il giogo del cristianesimo che impone l'attesa, la speranza, la fede, anziché la vita e la quotidianità e il futuro che la quotidianità può costruire. Ma andiamo avanti con quello che dice Galimberti. La negatività che il nichilismo diffonde, infatti, non investe la sofferenza che con gradazioni diverse accompagna ogni esistenza e intorno a cui si affollano le pratiche d'aiuto, ma più radicalmente la sottile percezione dell'insensatezza del proprio esistere. E se il rimedio fosse altrove, si chiede Galimberti, non nella ricerca esasperata di senso come vuole la tradizione giudaico-cristiana, ma nel riconoscimento di quello che ciascuno di noi propriamente è, quindi della propria virtù, della propria capacità o, per dirla in greco, del proprio daimon, che quando trova la sua realizzazione approda alla felicità, in greco eudaimonia. In questo caso il nichilismo, pur nella desertificazione di senso che porta con sé, può segnalare che a giustificare l'esistenza non è tanto il reperimento di un senso vagheggiato più dal desiderio, talvolta illimitato, che dalle nostre effettive capacità, quanto l'arte del vivere, come dicevano i greci, che consiste nel riconoscere le proprie capacità e nell'esplicarle e vederle fiorire secondo misura. E questa affermazione di Galimberti è esattamente il contrario di quello che fanno gli evangelisti di Gesù. Non è tanto l'attesa della fine del mondo, tanto nel poter esplicare, sviluppare, manifestare se stessi, quel daimon che sta proprio nelle persone e che è il Dio che cresce dentro le persone e che è proprio per uccidere quel Dio nelle persone che i cristiani, che gli evangelisti saranno odiati, perché uccideranno nelle persone esattamente il loro futuro. E passiamo all'altra affermazione del Gesù di Nazareth, all'altro versetto, che sempre in Matteo dice: il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del padrone. Basta il discepolo essere come il maestro e il servo come il padrone. Basta essere come. Da un lato il padrone che determina e il servo che può ambire ad essere come il padrone che lo possiede, e dall'altra parte il discepolo che non può aspirare all'immenso e all'infinito, ma deve accontentarsi di imitare il padrone. Per i cristiani la superbia è uno dei peccati capitali, un peccato che si guardano bene dall'imputare al loro Gesù o a Ratzinger, ma se ne servono per colpevolizzare gli sforzi che gli uomini fanno per affrontare in maniera virtuosa la loro vita. Se apparentemente la frase sembra abbastanza innocua, in realtà un dogma che è imposto alle società civili le danneggia e le distrugge. Non c'è più futuro, non c'è più la possibilità di superare il presente, non c'è più la possibilità di superare gli antichi, di superare i teologi, di superare i padri della Chiesa. I padri della Chiesa danno la verità e nessuno può andare oltre la verità, tutto deve essere sottomesso alla verità, e per cui la società civile muore su se stessa se non distrugge quella verità che viene imposta. Si tratta di un principio che ha la sua ragione di essere soltanto all'interno di un contesto di verità, un contesto in cui le persone sono invitate a diventare schiave di Gesù. Proprio perché le persone sono schiave di Gesù, ogni ruolo sociale è voluto da Gesù e da suo Padre, il Dio Creatore. La verità è il maestro, la verità è il padrone. E lo ha anche ribadito Ratzinger ultimamente nell'espressione del suo odio contro le Nazioni Unite. Sembra che la verità non sia padrona degli uomini, dice, incavolato, come se gli uomini avessero bisogno di un padrone. Lui come padrone è qualcosa di aberrante, di veramente osceno, e nessuno gli ha risposto per le rime. Nessuno può superare la verità, dicono i cristiani, perché per i cristiani non vi è nulla oltre la verità manifestata dal loro Dio. Dice Gesù: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, e imparate da me, che sono dolce e umile di cuore, e troverete pace per le vostre anime, perché il mio giogo è soave e il mio peso leggero». L'odio di Gesù non ha confini. Venite da me, che io vi metto il giogo. Ma non è giogo come l'altro, che è brutto e cattivo. Io vi metto il giogo che è meglio, il giogo che è più leggero. Ma voi siete sempre degli schiavi, non siete delle persone, non siete degli uomini. Siete delle bestie che devono essere, che devono avere il giogo. Ed è questo il messaggio del cristianesimo: le persone trasformate in bestie dal Dio padrone. Un atto di arroganza che qualifica Gesù come un criminale, costringe le persone a crederlo in quella posizione, costringe le persone a crederlo in quella posizione è un atto di violenza che nella società civile si chiama stupro. Da quell'affermazione nulla può essere modificato, né dal punto di vista religioso né dal punto di vista sociale. E le persone devono diventare schiave della verità di Gesù, mettersi addosso lo stesso giogo, soggettivando la sottomissione, facendo della sottomissione il loro ideale religioso, il loro ideale ideologico, non l'uomo, non la possibilità di essere padroni di se stessi, ma essere sottomessi. Ed è questo il dogma cristiano, dove non c'è libertà nel cristianesimo, ma solo odio e distruzione per le persone. Una società civile ha l'esigenza di modificarsi continuamente. Una società civile ha bisogno che gli allievi superino i loro maestri, che gli imprenditori di oggi facciano meglio degli imprenditori di ieri e quelli di domani meglio di quelli di oggi, che i legislatori migliorino le leggi in vigore. Una società civile dice: triste quell'allievo che non ha superato il suo maestro. E non l'ho detta io, l'ha detta Leonardo da Vinci questa. L'allievo che si sottomette alla verità del suo maestro, anziché analizzarla e migliorarla, che non usa le sue capacità critiche per fare meglio, per andare oltre, aggiungendovi qualche cosa di proprio, non arricchisce la società in cui vive, ma si limita a prendere ciò che la società gli offre. E perché lo schiavo deve essere schiavo e il padrone padrone? E chi lo ha stabilito? Perché, secondo i cristiani, lo ha stabilito Dio? È il San Pietro dei cristiani che scrive: «Servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli che sono buoni e ragionevoli, ma anche a quelli di carattere intrattabile, poiché piace a Dio che si sopportino afflizioni per riguardo verso di Lui, quando si soffre ingiustamente». Che bello, dice il San Pietro dei cristiani, che le persone soffrono ingiustamente. Quanto gli piace a Dio le sofferenze nell'ingiustizia, ci gode il Dio dei cristiani a far soffrire nell'ingiustizia le persone. Infatti, dice il Pietro dei cristiani, che gloria viene sopportare ad essere picchiati, torturati, quando si ha fatto qualcosa, quando si è mancato, ma se voi pur avendo agito rettamente sopportate la tortura, l'umiliazione, la galera, gli insulti, la diffamazione, la calunnia, questo è gradito davanti a Dio, dice il Pietro dei cristiani. Pietro 2 18 22, questo è prima lettera di Pietro 2 18 22. Impedire alle persone di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza è uno dei delitti di cui Gesù dovrà rispondere. Impedire alle persone di modificare i rapporti sociali o le condizioni di vita è uno dei peggiori delitti imputati ai cristiani, del quale Gesù è responsabile. Perché mai i cristiani distrussero la medicina? Perché la medicina impediva a Dio di disporre delle persone inviando malattia e salute a piacere. Ed è la stessa condizione ideologica per la quale i cristiani combattono il diritto di aborto, combattono il diritto all'eutanasia, combattono il diritto di gestire il proprio corpo delle persone, perché è Dio il padrone del corpo delle persone. Perché Gesù dice basta essere? Perché la verità non permette il superamento di se stessa. Se una verità viene superata, non è più la manifestazione del Dio padrone di suo figlio, ma è una manifestazione limitata e menzognera. Ed è il motivo per cui Galileo fu condannato. Galileo supera la verità della Bibbia, la verità del Dio dei cristiani. Lui dice che la terra gira attorno al sole e non il sole attorno alla terra. Lui dice, parla dei movimenti astronomici in opposizione a quelli che dice la Bibbia. Ma se la Bibbia è parola di Dio e la Bibbia dice la verità, allora dimostrare che Dio è menzognero è tutta la verità che non esiste. È tutta la verità che è menzognera. È il Dio dei cristiani che è menzognero. Per questo viene condannato Galileo. E allora che cosa bisogna fare? Impedire, dicono i cristiani, che la verità sia superata, impedire agli esseri umani di essere migliori del loro maestro, migliori dei loro padroni. A Galileo, tanto per fare un esempio, fu impedito. Fu l'attività dei cristiani, in obbedienza agli ordini di Gesù, che le antiche società non superarono mai il concetto sociale di schiavitù. La schiavitù, come noi oggi la pensiamo, con gli schiavi in catene, frustati, ammazzati di lavoro, è la schiavitù imposta da Gesù, il suo giogo, è la schiavitù cristiana. Erano orgogliosi i filosofi greci quando un allievo superava il maestro. In realtà non lo superava, esprimeva meglio la sua dottrina in un contesto storico-culturale diverso. Ma la verità non ammette contesti culturali storici diversi. Se la verità ammettesse che possono esistere contesti culturali diversi in cui si esprimono diverse verità, ciò implicherebbe che la verità assoluta manifestata dal Dio creatore e dal Gesù di Nazareth è in realtà una verità relativa, buona solo per truffare le persone. Da qui la guerra al relativismo che sta facendo Ratzinger. Per questo i cristiani macellarono milioni di persone, per imporre l'assolutismo. Per questo Ratzinger ultimamente ha attaccato l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per imporre l'assolutismo, la sua verità e stuprare quella che è la carta dei diritti fondamentali dell'uomo. Per questo fu macellata Ipazia. Una diversa verità dimostrava che il loro profeta non era figlio del Dio padrone e aveva detto delle scemenze, frutte del suo delirio di onnipotenza. Ed è questo che fa paura ai cristiani. È per questo che i cristiani sono considerati il bubbone dell'umanità, perché sono al di fuori dell'umanità e pretendono di essere i padroni dell'umanità ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Bene, io per oggi ho concluso il commento a quelle che sono le istruzioni alla Chiesa Cattolica per agire nella società civile di Gesù di Nazareth in Matteo. Bene, non ce ne rimangono ancora molti di versetti da commentare, ma un po' alla volta li commenteremo tutti. E vi ricordo che comunque trovate i versetti commentati sulle pagine web di www.stregoneriapagana.com. .it, anche se nelle trasmissioni chiaramente aggiungo e arricchisco ulteriormente i commenti, ma riuscire a capire il senso, cosa significano per la società civile i dogmi, i principi, i versetti che sono manifestati nella Bibbia, significa capire quanto danno e quanta devastazione ha fatto il Gesù di Nazareth, ha fatto il Dio dei cristiani all'interno della società civile, proprio per impedire alla società civile di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Noi come pagani politeisti non possiamo far altro che indicare questo, perché se le società civili non sono fatte da uomini consapevoli, da uomini forti, da uomini che sono responsabili di se stessi, ma sono fatte da uomini che si sottomettono alla verità, che aspettano la speranza nell'arrivo di un pazzo sulle nuvole a destra del Padre e non agiscono per il benessere della società civile, la società civile dovrà pagare un prezzo molto alto nel suo divenire e nella costruzione di se stessa. Bene, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo di oggi, che è dedicata al commento di due versetti sulle istruzioni agli apostoli date da Gesù. Ciao a tutti, ciao.